Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Un saluto da Eliana Astorri. Eccoci come ogni venerdì per invitarvi all'ascolto della rubrica di medicina Effetti collaterali che la Radio Vaticana in diretta 105 FM realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E prima di presentare il nostro ospite vi ricordo che è possibile seguire questa trasmissione su questa frequenza alle 12.35 e nel passaggio serale delle 18.30, poi via internet sui siti www.radiovaticana.org/105 e su www.unicat.it. La puntata di oggi è dedicata all'endometriosi dell'ovaio e la salvaguardia della fertilità della donna che ne è affetta. Un gruppo di ricercatori dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma ha condotto uno studio che riguarda le donne affette da endometriosi ovarico. Lo studio ha individuato come e quando intervenire chirurgicamente senza mettere in pericolo la fertilità della donna, soprattutto per quelle donne al di sotto dei 32 anni. E ci faremo spiegare perché dal professor Antonio Lanzone, direttore dell'unità operativa di ginecologia disfunzionale e direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, aggiungo subito che lo studio è stato condotto da lei e coordinato dal professor Maurizio Guido, docente presso lo stesso istituto. Prima di parlare dello studio, ci può spiegare cos'è l'endometriosi?
Beh, l'endometriosi è una malattia che sta assumendo proporzioni anche epidemiologiche piuttosto importanti, tanto che ci sono così al Parlamento delle proposte per identificarla come malattia sociale. Di cosa si tratta? Si tratta di un, in termini anatomici, di un impianto di tessuto uterino, della mucosa uterina, l'endometrio, che però si impianta in zone anomale, da cui proprio endometriosi il nome, e che in definitiva comporta il fatto che queste piccole isole di mucosa endometriale abbiano delle micromestruazioni ogni mese in sedi altre che l'utero, e ciò comporta un fenomeno cronicamente infiammatorio che alla fine in termini sintomatologici si esprime con dolori pelvici molto forti che iniziano prima come dolori al momento mestruale, che poi possono diventare molto cronici. Questi dolori sono accoppiati a reazioni infiammatorie che possono comportare aderenze negli organi pelvici e soprattutto negli organi genitali interni, che possono anche compromettere la fertilità.
Quindi questi sono i sintomi?
Sì, i sintomi sono sostanzialmente sintomi di ordine funzionale, non fertilità, di ordine infiammatorio, con interessamento anche possibile di organi vicini, intestino, vescica, spazio tra retto e vescica, che comportano comunque dolori a volte veramente forti, tali da rendere la qualità della vita estremamente bassa, da cui proprio l'istanza di essere una malattia sociale, perché comporta anche lunghe assenze dall'attività lavorativa. Le donne che sono colpite da endometriosi grave passano circa un terzo del loro periodo del ciclo mensile fuori dall'attività lavorativa per questi dolori cronici.
Perché non lo è ancora? Perché non è ancora stata dichiarata malattia sociale?
L'iter è in corso, diciamo.
La donna da sola può capire di avere un problema di questo tipo, o almeno sospettarlo, o risulta solo attraverso una visita?
No, sì, lo può capire, perché il sintomo principale è proprio la dismenorrea. Però purtroppo abbiamo un tempo tra la comparsa del sintomo e la diagnosi che oggi mediamente è di circa 8-9 anni, cioè la ragazza adolescente che inizia ad avere dei sintomi avrà la diagnosi mediamente solo quando sarà una donna discretamente matura. E quindi questo fa sì che il sintomo possa essere sottovalutato, alcune volte si dice le ragazze hanno dolori, ma chissà, problemi psicologici, insomma tutto questo porta ad una sottostima di questi sintomi. Peraltro la diagnosi può essere fatta in ecografia, ma la diagnosi confermatoria spesso è lasciata ad un'endoscopia, quindi a una procedura invasiva, e questo in qualche modo frena nell'iter diagnostico e porta poi ad un allungamento del tempo nella diagnosi effettiva.
Esistono delle cause che provocano questa patologia?
Guardi, è misteriosa la situazione. Di base probabilmente c'è il fatto che oggi le donne mestruano più frequentemente delle loro mamme o addirittura delle loro nonne, che avevano 10 gravidanze e allattavano molto, e poiché probabilmente questo tessuto endometriale si va ad impiantare passando dall'utero verso la tuba nel peritoneo, probabilmente questa è una causa generale, però è indubbio che non tutte le donne hanno l'endometriosi, e quindi ci sono delle cause locali, probabilmente immunitarie, che determinano poi e favoriscono l'attecchimento di questi impianti di cellule dell'endometrio che passano dall'utero in cavità peritoneale. Quindi si tratta di una situazione di predisposizione su una situazione probabilmente legata a questo incremento di mestruazioni che le donne, soprattutto in Occidente, hanno.
Ma anche l'ereditarietà?
C'è una componente di questo tipo, ma non è stata sviscerata né documentata in maniera seria.
Lei ha detto, dopo la visita clinica, fra le indagini da fare c'è l'ecografia, che stabilisce sia la presenza di questa patologia e anche la sua entità. La grandezza ovviamente di questo.
In parte, perché l'ecografia è buona per diagnosticare un'endometriosi dell'ovaio, un'endometriosi del peritoneo, purché ci sia un nodulo macroscopicamente rilevabile, quindi almeno superiore al mezzo centimetro, fallisce laddove gli impianti sono di 1-2 mm. E peraltro l'endometriosi può riguardare altri organi, tra cui il principale l'intestino, provocando delle stenosi intestinali importanti che possono richiedere addirittura delle resezioni intestinali. Quindi la valutazione non è solo l'ecografia, ma per esempio il clismo opaco, la risonanza magnetica, sono delle indagini più complesse e anche interdisciplinari.
Allora, una volta arrivati alla diagnosi, quindi alla terapia farmacologica e quella chirurgica, quando si cura e quando si interviene?
Questo è il problema dei problemi, perché provo a riassumere la situazione. Noi abbiamo vissuto un periodo molto intenso di assimilazione della endometriosi un po' concettualmente al cancro, cioè la chirurgia doveva estirpare il massimo possibile, così la paziente guariva. In effetti poi abbiamo visto alcune cose. Primo, non c'è una relazione tra entità del dolore e entità della malattia. A volte i piccoli focolai si focalizzano su un nervo e danno un dolore terribile, mentre grossi focolai, non riguardando zone innervate, possono essere anche sintomatologicamente più muti. Secondo, questa è una malattia che tende a recidivare molto. Un 15-20% dei pazienti dopo intervento recidiva. E allora la storia di diverse ragazze è che si trovano a 30 anni con 3-4 interventi sul groppone senza aver risolto il problema. Allora questa fiducia cieca nella chirurgia sta un po' scemando, ci sono delle terapie ormonali come gli estroprogestinici, progestinici, che non sono curative, ma in qualche modo leniscono la sintomatologia, e forse l'integrazione di queste due cose è la situazione migliore. Certo, poi ritornando a noi, se una ragazza si trova ad aver avuto già a 30 anni 3-4 interventi sull'ovaio, ecco che la capacità ovarica di fertilità può essere fortemente compromessa proprio a causa di questi plurimi interventi. Allora ci si chiede che senso ha andare verso molti interventi che poi al momento della richiesta di avere dei follicoli da parte dell'ovaio per la gravidanza futura, ecco che l'ovaio comincia a venire meno a queste funzioni a causa degli interventi pregressi.
E quindi il vostro studio cosa ha individuato?
Il nostro studio sostanzialmente vuole dire questo. Primo, quando noi operiamo una cisti endometriosica, se la paziente, più la paziente è giovane, più portiamo via quote di ovociti a questa paziente. Secondo, l'età quindi è un fattore importante, perché l'età della donna è un fattore che noi sappiamo essere, sfavorente alla fertilità quando supera i 35 anni. Ma se noi a furia di chirurgie portiamo via delle quote di ovaio, facciamo sì che questa donna a 30 anni sia nelle condizioni poi assimilabili a una quarantenne che non abbia mai avuto degli interventi. Terzo, si portano più ovociti quanto più la cisti è piccola, e allora esagerare in chirurgia su cisti molto piccole, 2-3 cm, che possono essere controllate con terapie farmacologiche, forse in una prospettiva di fertilità può rappresentare un'opzione migliore che accanirsi con interventi plurimi.
Scusi professore, se la interrompo, ma non è una contraddizione che piccole cisti abbiano più follicoli di quelle grandi?
No, perché le piccole cisti esprimono spesso una forma di attività della malattia più di cisti grosse croniche che magari stanno lì da un po' di tempo e si sono fondamentalmente spente. Quindi in realtà queste cisti, quando sono più piccole, possono essere soprattutto fronteggiate meglio da un punto di vista medico, e quindi a quel punto la situazione può essere monitorata in funzione della fertilità. È chiaro che noi non vogliamo stabilire delle regole precise, è un'indicazione però in parte controtendenza a quella che era l'andamento soprattutto fino a un paio d'anni fa, e che vuole esprimere un rispetto maggiore dei desiderata della paziente, che non solo semplicemente il dolore, come le ho detto, ma sono anche il desiderio di programmare una gravidanza. A 30 anni questo desiderio ormai viene visto ancora nel futuro, purtroppo nelle donne italiane che voi sapete hanno una prima gravidanza ormai spostata a 33-34 anni. Ebbene, questo è un momento critico in cui forse conviene fare un bilancio più attento delle varie opzioni sul tappeto.
Quindi lo studio individua il tipo di ciste?
Sì, lo studio poi, il tipo di cisti è un esame istologico post, quindi è chiaro che non, il tipo di cisti non può essere valutato in fase prechirurgica, però ci sono delle situazioni che ci dicono che certe cisti più attive sono più facili ad età più giovane, certe cisti che sono più meno attive biologicamente, più spente, che contengono meno cellule uovo, sono più frequenti in età superiore ai 33-34 anni.
E quindi a questo punto come si interviene?
Ma dunque, guardi, il discorso è questo: è chiaro che un intervento da solo non provoca disastri, se noi facciamo un intervento il più pulito possibile e la paziente in qualche modo risolve, c'è un 60-70% di possibilità di risolvere il problema, qualora l'endometriosi sia solo ovarica, questo non provoca potenzialmente dei problemi sulla fertilità. Il discorso è quando ci sono le recidive, e questo studio che analizza questa situazione è un messaggio lanciato proprio in questa situazione, quando noi abbiamo recidive di cisti endometriosiche, e allora ci dobbiamo porre il problema effettivamente di cosa fare, perché quello che noi abbiamo visto è che non infrequentemente pazienti operate più volte per cisti endometriosiche vanno in menopausa dopo l'ultimo intervento fatto a 32-33 anni, e le assicuro che è una situazione non piacevole, soprattutto se non era stata pronosticata per tempo.
Bisognerebbe quindi avere una gravidanza fra un intervento e l'altro, praticamente.
No,
cioè veramente prevedere.
No, noi non vogliamo disturbare i desideri delle pazienti di quando avere una gravidanza, perché per avere una gravidanza ci vuole una scelta responsabile che prescinde anche da certe cose. Però in una fase di attesa in cui la paziente magari pensa di avere una gravidanza tra qualche anno, la paziente ha avuto già un intervento 2 e ha di nuovo una recidiva, forse è più prudente, più saggio, più opportuno non prospettare un ulteriore intervento, ma tenere sotto controllo, monitorare con terapia ormonale, che può anche avere un effetto di decremento fino a far scomparire la cisti, in attesa che una gravidanza possa arrivare, tenendo presente che la gravidanza rappresenta un momento curativo dell'endometriosi. Quindi la paziente che ha una gravidanza spesso e volentieri cura la sua cisti o è più libera da malattia per più tempo rispetto a chi non ha avuto una gravidanza.
Ma è così frequente questa patologia?
È emergente con una frequenza che varia e che in alcuni studi di letteratura addirittura va al 20-25% delle pazienti. A me sembra un po' esagerato, però di fatto questa è una patologia che sta esplodendo, e che probabilmente è legato un po' a quei fenomeni sociali di cui le ho detto,
sì,
e un po' al fatto che c'è una maggiore coscienza di questo problema. Anche ormai le pazienti sanno che esiste l'endometriosi,
quindi viene diagnosticato
e viene diagnosticata anche prima e con mezzi sicuramente più accurati di una volta.
Quanti interventi vengono fatti ogni anno?
Ora, precisamente non glielo so dire, le dico quello che succede nel nostro dipartimento, dove mediamente abbiamo una decina di interventi alla settimana per un problema del genere, di varia natura.
Professore, cos'è la capsula cistica?
No, la capsula cistica è semplicemente il contenuto, che contiene la cisti, come lo veda come un palloncino,
ecco,
in cui all'interno c'è
cercare di avere un'immagine.
Sì, c'è questo liquido color cioccolata che è determinato dallo sangue pseudomestruale che si è formato ad ogni pseudomestruazione, che da questi microfocolai non nell'utero si hanno ogni mese. Questa micromestruazione si accumula e intorno si ha una reazione infiammatoria che forma una capsula che è il palloncino.
Il prossimo passo per quello che riguarda questo studio andrà avanti in quale direzione?
Il prossimo passo è di fare uno studio prospettivo, cioè in realtà dobbiamo capire meglio innanzitutto altre variabili. Dobbiamo capire se in realtà, come lei giustamente ha detto, i due tipi di capsule che hanno una diagnosi post-operatoria possono essere identificati prima con degli altri marcatori biologici. Questo è soprattutto quello su cui vorremmo puntare, cioè vedere se c'è una correlazione con altre sostanze che sono presenti nel sangue prima dell'intervento e che possono quindi con un semplice prelievo essere dosate per valutare la presenza di un tipo o altro di capsula.
Professore, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato, le auguriamo buon lavoro.
Arrivederla e grazie a voi.
A presto. Era il professor Antonio Lanzone, direttore dell'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica e dell'Unità Operativa di Ginecologia Disfunzionale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.